In questa lezione del corso di Maria dei Beatrici Tutte le Eresie vediamo il periodo storico che va dal XV al XVI secolo, periodo che è caratterizzato da due mali gravissimi, cioè dallo scisma d'Occidente e dall'eresia protestante. Infatti, ecco, nel XV secolo, come conseguenza della servitù di Avignone, ci fu il principale male, che fu lo scisma d'Occidente, in cui la stessa dignità del pontificato romano scese tanto in basso da rasentare persino il disprezzo. Ecco, il Papa ritornò a Roma, è morto appunto il Papa Gregorio XI, dopo 73 anni, che appunto i papi si erano allontanati da Roma, ecco che si tenne un conclave a Roma, e quindi presso la sede di Roma. I cardinali, pregati dal popolo romano, chiesero che si eleggesse un papa romano o italiano, finché non si parlasse più di Avignone. E fu eletto proprio un papa italiano, napoletano, Bartolomeo Prignano, arcivescovo di Bari, il quale prese il nome di Urbano VI. E questo papa, appena assunto al pontificato, dimostrò uno zelo piuttosto violento ed una durezza così inflessibile, anche per cose di poco rilievo, da attirarsi l'antipatia di molti. E poi questo provocò ancora di più nei cardinali francesi e anche dello spagnole Pietro de Luna un rifiuto ad accettare questo papa, anche perché appunto non si recava in Avignone. Quindi si portarono in Anagni, dove, incoraggiati da Carlo V, re di Francia, pensarono come poter deporre Urbano VI e si appellarono al fatto che i Romani avevano preteso un papa o di Roma o d'Italia. E conclusero che l'elezione di Urbano doveva dirsi illegittima, perché fatta sotto la minaccia di una plebaglia invadente in conclave. Però questo era un motivo ingiusto, perché non era una plebaglia che si presentò prima del conclave, ma erano poi soprattutto i magistrati e i capi della città di Roma che espressero i loro desideri non con minacce, ma fu una loro preghiera. Comunque i cardinali francesi e quello spagnolo annunziarono vacante la sede apostolica. E la corte si affondi sotto la protezione di Giovanna, regina di Napoli, nemica di Papa Urbano, il 20 settembre del 1378 elessero un loro papa, il cardinale di Ginevra, Roberto, fratello del conte di Ginevra, che era potente per le sue relazioni con quasi tutti i principi d'Europa, specialmente con la corte di Francia. Questo Roberto prese il nome di Clemente VII e si stabilì in Avignone. Quindi, in tal modo, si ebbero due pontefici con cardinali propri, due curie e due obbedienze. La cristianità occidentale venne a trovarsi in mezzo, quindi così, ad una grande confusione. Ecco, i due papi si scomunicarono a vicenda, si crearono propri cardinali, che spesso passavano da un'obbedienza all'altra con la massima indifferenza. E poi, dopo aver subito tradimenti dai suoi cardinali, Papa Urbano VI, angosciato per tanti mali che affliggeva la Chiesa, moriva in Roma il 15 ottobre del 1389. Morto Urbano VI, l'antipapa e i suoi prelati di Avignone pensavano che i cardinali di Roma, che costituivano la maggioranza, riconoscessero Clemente VII, ma invece il 2 novembre del 1389 ed essere il dotto e pissimo Pietro Tomaselli di Napoli, che prese il nome di Bonifacio IX, della cui elezione non vi fu alcun dubbio. Molto lavorò Bonifacio per la pace, ma senza alcun esito felice. Intanto moriva in Avignone l'antipapa Clemente VII, che venne sostituito dal cardinale spagnolo Pietro de Luna, che prese il nome di Benedetto XIII. E poi ecco ancora, dopo la morte di Innocenzo VII, nel 1404, che regnò, questo Papa Innocenzo VII, che fu eletto per far cessare lo scisma, però ecco, visse solo 2 anni e fu eletto poi dopo Gregorio XII, anche lui con la condizione che rinunciasse al papato se il suo avversario di Avignone fosse stato disposto a fare altrettanto. Ma vanno riuscì ogni tentativo, quindi i cardinali delle due obbedienze pensarono di indire un concilio a Pisa il 25 marzo 1409, con il proposito di far cessare lo scisma. Frattanto i due pontefici, avversari tra loro, indissero un proprio concilio, l'antipapa Benedetto XIII a Perpignano e Gregorio XII a Vicitale del Friuli, e i risultati furono nulli. Addirittura poi a Pisa i cardinali giunsero a citare giuridicamente i due papi, a condannarli come eretici e a procedere ad una nuova elezione nella persona di Pietro Filalgo, arcivescovo di Milano, che prese il nome di Alessandro V. Quindi addirittura si ebbero 3 papi e la confusione quindi crebbe. In ciascuna obbedienza si riteneva di obbedire al vero Papa. E fu veramente una grande confusione. Nonostante questo, c'erano persone illustri e perfino santi che ritenevano di obbedire al proprio Papa, al vero Papa. E quindi i giudizi, ecco, di queste persone erano veramente sconvolti, anche quindi anche da persone sante. Era un periodo veramente di grande, grande confusione. E poi ad Alessandro V successe Giovanni XXIII da un'elezione tenuta a Bologna nel 1410. E in questa grande confusione Giovanni XXIII pensò, ecco, poi di recarsi a Costanza per un concilio dove lo presiedette, mentre Benedetto XIII, l'antipapa, e Gregorio XII, eletto con la condizione che si dimettesse, non si presentarono. E qui in questo concilio Giovanni XXIII, vedendo che l'ambiente non gli era favorevole, ecco, fuggì da Costanza, sperando che così si sarebbe sciolto il concilio, ma questo non avvenne. Il concilio continuò, i cardinali per turno ne tenevano la presidenza. E alla fine Papa Giovanni XXIII fu costretto a comparire per essere processato e deposto. Frattanto Gregorio XII da Rimini mandò solenne rinunzia al papato e insieme, per quanto era in lui, conferì al concilio il potere di adoperarsi per la cessazione dello scisma. Solo Benedetto rimase ostinato e non volle cedere alle preghiere dell're Sigismondo, che aveva appunto indetto quel concilio, e quindi né a quelle del concilio, per questo fu poi deposto questo antipapa. E quindi furono eliminate le principali difficoltà, ci fu appunto l'unione dei cardinali delle 3 obbedienze. quindi assistiti da 6 ecclesiastici per ciascuna delle 5 nazioni rappresentate al concilio, si venne alla elezione dell'unico e vero Papa, fu eletto appunto il Papa Martino V l'11 novembre del 1417, Papa che poi quindi venne riconosciuto da tutti, mentre ci fu solo un piccolo gruppo che si era raccolto intorno a Benedetto XIII, antipapa. Quindi possiamo dire che praticamente si poteva dire cessato lo scisma, e quindi fu ristabilita l'unità di governo nella Chiesa. Ecco, c'era solo da eliminare le conseguenze dello scisma. Con oltre 50 anni di disorientamento, non vi poteva essere che una deplorevole indisciplina. Ecco, il clero in gran parte si era reso indegno del suo ministero, vescovi che si interessavano più dei loro affari materiali, politici, che del governo delle anime. In modo impressionante si era diffusa l'incontinenza, tanto che l'imperatore Sigismondo, re d'Ungheria, il Concilio di Costanza giunse a proporre ai padri se ritenessero opportuno abolire il celibato ecclesiastico. E poi tra i fedeli si era penetrato un tale spirito di rilassatezza da dare l'impressione di un redivivo paganesimo. Poi non c'era nessun segno di amore per la religione, indolenza per la vita di pietà, spensieratezza per il culto di Dio, per la pratica della sua legge, ed una lacrimevole corruzione di costumi. Quindi ecco, questa mancanza di unità di governo portò la Chiesa, ecco, a una grave rovina. E quindi in questo periodo però vediamo appunto l'intervento, ecco, divino, ecco, oltre con l'istituzione di nuovi ordini religiosi, vediamo in modo particolare l'intervento della Madonna, che in varie apparizioni riportò i fedeli, ecco, all'unità e alla pietà, alla vera pietà. Le insigne basiliche costruite in Italia, santuari così in Francia, in Germania, le arti della pittura e scultura consacrate alla Madonna corrispondono ad altrettanti apparizioni e miracoli della Santissima Vergine. Ecco, per esempio, nel 1417, proprio nell'anno in cui cessava lo scisma, a Viterbo, in una foresta di querce, su un albero secolare venne collocata un'immagine della Madonna. E un cittadino di Viterbo, attraversando quel fitto bosco, fu assalito dai briganti che lo inseguivano a morte. Solo ed inerme si trovò sotto la quercia dove era la devota immagine. I briganti stavano per raggiungerlo quando egli alzò gli occhi a Maria, forse raccomandando alla Madre Celeste gli ultimi suoi istanti. Ma i persecutori, ecco qui sta il miracolo, lo perdettero di vista e si allontanarono nel fitto della boscaglia. E quindi il malcapitato ringraziò la Madonna e pubblicò quanto gli era accaduto. E quindi ecco un intervento della Madonna che poi appunto in quel luogo dove poi per riconoscenza fu ricostruito un magnifico santuario, un santuario dedicato alla Madonna, detto anche oggi della Quercia. Poi per esempio ecco abbiamo un altro santuario importante a Vicenza, infatti il 7 marzo del 1426 ci fu appunto una singolarissima visione di Maria Santissima ad una povera donna di nome Vincenza che si recava sul Monte Berico per portare il modesto desinare al suo marito che la lavorava. Ad un tratto sentì una voce che le disse: Vincenza, io sono la madre di Dio, va e di ai vicentini che in questo luogo innalzino una chiesa a me consacrata, se vogliono grazie. E quindi ecco, proprio su quel monte, su quel colle di Monteberico, fu costruita una chiesa e da quel giorno la Beatissima Vergine stabilì là un trono di misericordia fondendo le sue grazie. Così anche a Forlì nel 1428 si innalzava il santuario della Madonna del Fuoco, dove la Madonna unì a sé i suoi turbolenti figli forlivesi. Così abbiamo a Caravaggio nel 1432 il santuario della Madonna, a Desenzano, dove Maria Santissima compì tanti prodigi e miracoli, ed ebbe il santuario detto per antonomasia del miracolo. Poi pensiamo anche a Genazzano, per il miracoloso trasporto dell'immagine Maria da Scutari, e per le tante grazie profuse ebbe il santuario della Madonna del Buon Consiglio. E così ecco tanti e tanti altri santuari che sarebbe troppo lungo ricordare. Quindi la Madonna si compiaceva di manifestare le sue misericordie, tutti si sentivano uniti nella manifestazione di una medesima fede. Ecco, in Italia, specialmente scendo la Chiesa Cattolica, le apparizioni, i miracoli della Madre di Dio, furono un potente risveglio di conversione, di santificazione e di salute. Quindi se lo scisma aveva portato tanto divisione tra i cristiani, la Madonna, con i suoi celesti richiami, riuniva e rendeva fedeli alla Chiesa quanti si erano da lei separati. Poi anche i sommi pontefici, per esempio Bonifacio IX, nel colmo dello scisma, trovò un valido conforto affidandosi alla Madre di Dio e istituì la festa della Visitazione della Vergine. E Paolo II, dopo lo scisma, affidava la Chiesa a Maria Regina della Pace e istituiva la festa della Presentazione della Vergine al Tempio con l'intenzione di prevenire nuovi colpi alla Santa Madre Chiesa. Quindi anche per questo periodo storico, ecco, possiamo esclamare anche noi con San Cirillo Alessandrino e dire: voi, o Maria, siete tributio al cielo, gioia agli angeli, spavento ai demoni, via di salute agli uomini. Per voi le nazioni idolatre, che giacevano avvinte dall'errore, hanno udito la verità e, credendo, sono giunte alla figliolanza del battesimo, e in tutta la terra si sono fondate chiese, e col vostro soccorso le genti sono venute a penitenza. Quindi ecco, la Madonna è stata e sarà sempre la debellatrice di ogni scisma, di ogni errore e di ogni eresia. E ora vediamo poi l'altro secolo, il XVI secolo. Cessato lo scisma d'Occidente, la Chiesa era quanto mai impegnata a ristabilire la disciplina mediante una radicale riforma. Se non che, sotto il protesto di ritornare alla vera vita cristiana, sorsero eretici che pretesero riformare la Chiesa stessa. E quindi questi furono purtroppo Martin Lutero, Ulderico Zwinglio e Giovanni Calvino. Con questo, ecco, non vogliamo dire che l'origine e la diffusione di questa pseudo-riforma debba attribuirsi direttamente a Lutero, ma solo diciamo che Lutero e i compagni trovarono il terreno preparato, quindi causato appunto dagli abusi e gli scandali del secolo precedente. Però ecco, non si può riformare la Chiesa appunto poi allontanandosi dal capo visibile e rigettando poi tutta la dottrina cattolica. Mentre appunto abbiamo avuto dei grandi riformatori nella Chiesa, pensiamo a San Pier Damiani, a San Bernardo, San Francesco, che sono stati riformatori però sempre uniti alla sede pontificia. Quindi ciò che facilitò la riforma di Lutero, la cosiddetta, possiamo dire, riforma di Lutero, o devastazione di Lutero, i motivi vanno ricercati soprattutto nello scadimento della riverenza dovuta all'autorità pontificia. Questo scadimento che, appunto, come ben ricordate, si era già verificato fin dai tempi della lotta di Filippo il Bello, poi dell'esilio di Avignone, eccetera. Altro motivo fu pure la tendenza a separare dalla religione il potere civile. Infatti si pretese allora di negare l'autorità religiosa nei rapporti pubblici e sociali, a cui si aggiunse il fatto dell'impero che da tempo aveva cessato di essere, secondo la sua istituzione, tutela dei diritti della Chiesa. Quindi in questo stato di cose, ecco, apparve Lutero. Ecco, Lutero, che era un tedesco, figlio di un minatore, nacque in Sassonia il 10 novembre del 1483. Ecco, studiò presso a Magdeburgo, e Eisenach presso i padri francescani. A 18 anni frequentò l'università di Erfurt, dove ottenne i gradi di filosofia. Ecco, in seguito, mentre attendeva lo studio di diritto, atterrito dalla morte di un suo amico che gli cadde a fianco fulminato, entrò nel 1503 nell'ordine degli Agostiniani, detti monaci eremiti. Per 4 anni parve tutto dedito agli studi a Dio. Nel 1507, ordinato sacerdote, passò a Wittenberg, presso un convento dello stesso ordine, dove pubblicamente insegnò la dialettica e la fisica di Aristotele. Però, ecco, poi, essendo un frate senza vocazione, ecco, trovò poi insopportabili, ecco, la vita religiosa e anche quella sacerdotale. E poi non trovò aiuto e conforto nella preghiera, ecco, superbo, orgoglioso, si era persuaso che la natura umana è affatto corrotta, si consolava al pensiero di una fatalità di colpe dalle quali si viene giustificati per la esterna applicazione del merito di Gesù Cristo mediante la fede. Quindi una giustificazione esterna, quindi senza le opere, quindi questo è proprio l'errore fondamentale di tutta la dottrina di Lutero, quindi della dottrina luterana. E frattanto venivano pubblicate in Germania, il 15 settembre del 1517, le indulgenze di Leone X, che concedeva ai fedeli che in espiazione dei loro peccati avessero concorso con elemosine alla costruzione del Tempio di San Pietro a Roma. Quindi chi donava queste offerte riceveva le indulgenze in sconto dei peccati. E qui Lutero, ecco, si indispettì, non vide di buon occhio questa iniziativa, questa concessione da parte del Papa. E quindi accusò il Papa, accusò i predicatori di vendere le indulgenze allo scopo di arricchire e aprire la via ad ogni vizio, facendo credere al popolo che poi col denaro si potesse cancellare ogni peccato. Quindi era un disprezzo, ecco, verso le indulgenze, quindi questa concessione che si fanno, che fa la Chiesa per i meriti di Cristo in remissione dei peccati. E quindi Papa Leone X adoperò tutti i mezzi per ricondurre Lutero a miglior consiglio, ma invano, finché il 15 giugno del 1520, con la bolla Ex Urge Domine, furono condannate 41 proposizioni tolte dalle opere di Lutero. Venne sospeso dalla predicazione e gli fu fatta la minaccia di dichiararlo eretico se entro 60 giorni non avesse ritrattato i suoi errori. Lutero però continuò nella sua ostinazione al punto di rispondere alla bolla con ingiurie ed opuscoli infami. E poi per di più, il 10 dicembre 1520, davanti alle mura di Wittenberg, in mezzo a un gran baccano di gente, bruciò la bolla pontificia e Corpus Iuris Canonici. E poi, dopo forti polemiche con i papi, dei quali venne scomunicato, e non poche contese con gli imperatori, Lutero moriva impenitenti il 18 novembre del 1546 e quindi veramente fece una brutta morte, causata appunto dalla sua particolare ostinazione contro l'autorità pontificia e naturalmente causata appunto dalla sua particolare mancanza, ecco, di equilibrio, causata appunto dalla sua vocazione che non era appunto quella che adatta, no? Intanto altri eretici, Melantone, Zuinchio, Calvino e ancora altri della medesima stregua in sostanza seguivano gli insegnamenti di Lutero apportando non poche varianti, per cui questo protestantesimo originato da Lutero si suddivise in tante sette quante erano le diverse opinioni. Quindi ci furono tante sette protestanti. E purtroppo, oltre alla Germania e ad alcuni paesi limitrofi, anche l'Inghilterra subì gravissimi danni. E qui abbiamo un altro personaggio, Enrico VIII, un re che prima ecco, di cadere appunto nello scisma e nell'eresia, aveva preso le difese del cattolicesimo contro Lutero, si era meritato al Papa Leone X il titolo di difensore della fede. Però ecco, ci fu per questo re una passione verso un'altra donna, Anna Bolena, e quindi preso da questa passione verso questa donna, voleva che il Papa Clemente VII dichiarasse nullo il matrimonio legittimo che aveva con Caterina d'Aragona, da lui sposata. Ma il Papa rispose che non era lecito, quindi non si poteva sciogliere perché non c'erano le condizioni per lo scioglimento e per l'annullamento. E sdegnato per tale rifiuto, irritato anche per l'opera dei due cardinali che erano stati incaricati dal Papa per esaminare la causa, Enrico VIII comandò che questi cardinali uscissero dall'Inghilterra, poi depose anche dalla carica un cancelliere, Wolsey, così confiscandogli tutti i beni. E non contento di questo si fece dichiarare dal Parlamento, oltre che re dello Stato, anche re della Chiesa d'Inghilterra, accettando la dottrina dei protestanti. E poi nel 1533 celebrò il matrimonio con Anna Bolena, facendo credere al suo cappellano di corte di aver avuto la dispensa da Roma. Poi privò del diritto al regno la figlia legittima Maria, dichiarando erede al trono Elisabetta, figlia naturale. E il 30 agosto del 1535 fu scomunicato da Papa Paolo III e dopo questa scomunica Enrico non ebbe più freno, non conobbe più freno. Si abbandonò ad ogni eccesso contro vescovi, abbazie e monasteri, nonché contro tutti i cattolici. E abbiamo poi due martiri, il grande cardinale Fischer e il dottissimo Thomas Morgan, cancelliere, proprio perché questi si opposero alle pazze deliberazioni appunto di questo re. E questi due grandi santi salirono il patibolo nel 1535. Ricordavo poi morì il 28 gennaio del 1547. Ad Enrico successe Edoardo VI, che aveva 9 anni, dai suoi perfidi reggitori fu introdotta una nuova costituzione ecclesiastica, con la quale veniva minacciata la morte a chi avesse ancora creduto al primato del Papa, al Purgatorio, eccetera. Ma Edoardo morì ancora giovanetto. Poi ad Edoardo successe Maria d'Aragona, che pensò di riconciliare lo Stato con Roma, ma anch'essa morì presto, ed ecco il trono ebbe Elisabetta, che governò per 45 anni, però appunto poi ci fu un grande dispotismo da parte di questa regina, che portò appunto sempre di più l'allontanamento dell'Inghilterra da Roma. E poi ecco, ci fu anche in Francia l'influsso negativo degli Ugonotti. Ecco, quindi pensiamo a questi grandi mali che si ebbero in questo secolo, appunto attraverso questi protestanti, questi re passionari. Però ecco, anche qui la Madonna intervenne in tanti modi, attraverso i suoi interventi miracolosi, attraverso anche le sue particolari apparizioni. Infatti, ecco, pensiamo in modo particolare all'Italia, come la Madonna protesse l'Italia dall'eresia protestante. Ebbe una cura particolare a Madonna affinché non vi entrasse questa eresia protestante. Infatti, per esempio, a Tirano, nella Valtellina, ai confini dell'Italia con la Svizzera, esposta agli assalti degli eretici, la Vergine Madre di Dio nel 1504 apparve ad un certo Mario Amodei, ordinandogli di dire al popolo che erigesse un tempio dove ella posava i piedi. L'eresia proprio allora minacciò di invadere la terra italiana. Il popolo della Valtellina eseguì a Tirano tutto quello che aveva chiesto la Madonna. Quando l'eresia tentò di passare dalla Svizzera in Italia, la Madre di Dio, Maria, dal suo santuario, parve dicesse: «Di qui non si passa». E l'eresia non entrò. Quindi ecco questo santuario che è baluardo contro l'eresia, contro i nemici della fede. Così anche a Pietralba di Bolzano, e anche questo nel Trentino, esposta al pericolo dell'eresia, la Madre di Dio apparve ad un certo Leonardo, detto Weissenstinner, chiedendo che si costruisse una cappella. E nello scavare fondamenta si trovò una piccola statua della Vergine Dolorata, una pietà, scolpita in quella stessa pietra bianca che abbonda in quella terra, da cui viene il nome Pietralba. E costruita la cappella, la Vergine Dolorata cominciò a spargere tale abbondanza di favori e di grazie da chiamare attorno a sé turbi di fedeli che accorrevano da ogni parte d'Italia, anche dalla Germania, eccetera. Da quel confine italiano parve che il protestantesimo volesse entrare, ma Maria Santissima, Dolorata, sembrava dicesse: «Sono la forza di Dio, non entrerete». Ecco, ci sono tante altre apparizioni, strepitosi miracoli che potremmo ancora citare, però appunto vediamo proprio come la Madonna quindi è sempre veglia su tutti i pericoli, veglia su tutti i devoti, dissipa le astuzie e le macchinazioni dei nemici della Chiesa. Quindi anche il progressivo disgelo del protestantesimo, che poi sia anche nelle terre protestanti, è tutto merito della Madonna, è la Gran Madre di Dio. Possiamo sempre esclamare: «Gaudio, Gaude, Maria Virgo, cunta ereses, sola in terre misti in universo mundo».